Buonasera e bentornati su RBN Littoria, io sono Pasquale, qui da Viale 18 Dicembre insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera Pasquale e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Allora, noi siamo un po' reduci da una serie di puntate dove siamo andati a raccontare quella che è la storia un po' più a sud di Latina, quella storia dei paesi San Felice. Ci siamo qua di San Felice e Gaeta e abbiamo parlato di... siamo partiti ovviamente sia per San Felice e sia per Gaeta dal mito. Oggi invece andremo a parlare di un artista che è qui nella nostra città, è molto importante e c'è anche un museo dedicato, adesso poi ne parliamo nel corso della puntata, e proprio perché poi Latina, come dicevamo nella prima puntata dove abbiamo parlato del razionalismo, si fonda un po' sul discorso del mito, solstizio inverno. Poi Augusto ci spiegherà bene, no? Vero Augusto?
Sì, senz'altro. Allora, questo per raccontare che il mito non riguarda solo i paesi ma riguarda l'intero territorio, e anche una città giovane come Latina o meglio giovane come Littoria è stata creata rispettando quelli che sono i riti di fondazione che si rifanno poi sempre al mito.
Certo, poi a proposito di collegamenti parleremo anche di un qualcosa che poco si conosce anche qui a Latina, che è nel Museo Gambellotti, che collega Latina con una città oltre i confini dell'Italia, oltre il mare, diciamo, anche che oltre il Mediterraneo.
Non anticipiamo niente, lasciamo la suspense, dai, come
è
sempre.
È vero, è vero. Lasciamo... Ci vuoi un po' parlare di Gambellotti?
Allora, un piccolo
accenno e poi magari dopo andiamo con il primo brano.
L'artista di cui parleremo oggi è Gambellotti, un artista che è legato a doppio filo con il mito, che lo ha descritto in tutta la sua... in tutte le sue manifestazioni artistiche, e vedremo come l'ha fatto, anche se non è molto facile parlare di un artista senza poter vedere niente di lui ma solo descrivendone le opere, però ci proviamo e penso che ci riusciremo.
Beh, poi noi oggi abbiamo voluto dedicare questa puntata perché tra qualche giorno in maniera specifica, poi il 18 dicembre sarà il Natale di Latina, e quindi gli abbiamo voluto dedicare una puntata a Gambellotti,
una puntata augurale. E poi, se lo vogliamo dire subito, il cosiddetto Natale di Latina, che cade il 18 dicembre, in realtà è l'anniversario dell'inaugurazione di Littoria, mentre la fondazione vera e propria è il 30 giugno. L'avevamo detto anche questo nella prima puntata: il 30 giugno si rifà al solstizio d'estate e il 18 dicembre si rifà al solstizio d'inverno. Non sono scelte a caso queste date, ma fanno parte proprio di quello che erano i riti di fondazione delle città.
Allora, io andrei con il primo brano, andiamo ad ascoltare Zero Alfa, poi torniamo in studio e continuiamo la nostra puntata e entriamo nel vivo.
Discussioni che non chiudono mai più, oh viva! deserto, nel lago verso nord, nelle notti del solstizio, seduta a Cattisark, chiusa in quel libro che non ho aperto mai, armata nella giungla, nei ricordi che ho di lei, che tu sia appariscente, appariscente tu lo sei, che tu sia schiva e ladra come sei dei giorni miei, chiusa in discussioni.
Siamo nel vivo della puntata dopo aver ascoltato gli Zero Zero Alpha con Morimondo dell'omonimo album. Augusto, iniziamo insomma a far conoscere un po' la figura di Gambellotti, il periodo storico in cui
ad introdurre
operava.
Il personaggio Duilio Gambellotti, nato a Roma nel 1876 da una famiglia di artigiani, prese il diploma di ragioniere, pensate un po', poi ritornò alle origini della sua famiglia, si iscrisse ad una scuola d'arte dove affinò le sue le sue capacità artistiche. Si trovò quindi ad operare in un periodo in cui in Europa stava divulgando i propri principi il movimento della secessione viennese, un movimento nato a Vienna nell'ultimo periodo dell'impero asburgico, che però condizionò un po' tutta l'arte del vecchio continente, dell'Europa. Gambellotti ovviamente fu influenzato da questo movimento, ma lo interpretò in maniera, oserei dire, più italica che italiana. Si iscrisse, aderì al gruppo dei 25 della campagna romana, un gruppo di artisti, quasi tutti pittori, c'era qualche scultore.
Siamo nei primi del Novecento,
siamo
giusto?
Nel 1904 per la precisione, c'era anche un poeta. Erano un gruppo di artisti che esploravano la periferia della capitale, ovviamente siamo a cavallo tra 800 e 900, un periodo in cui la campagna romana era quasi ancora lo stato primitivo, quindi era molto facile ritrovare nei temi, i temi artistici di Gambellotti, era molto facile trovarli nella realtà proprio della campagna romana, sia nei paesaggi che negli esseri viventi, diciamo gli animali, ma anche nei personaggi che popolavano la campagna, come per esempio il pastore, il guardiano a cavallo, oppure la massaia, l'agricoltore, erano tutti personaggi che ispirarono poi la produzione artistica di Gambellotti in maniera molto forte, collegando poi queste figure quasi primordiali al mito.
Beh, poi 10 anni dopo, con la Grande Guerra, insomma ci sono anche delle opere, certo, qui in provincia di Latina che sono state fatte da Gambellotti proprio
in relazione alla Grande Guerra. Innanzitutto
sono a Priverno e a Terracina.
A Priverno e a Terracina ci sono i monumenti, il monumento ai caduti di Terracina e il monumento ai caduti di Priverno, ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sono entrambi stati progettati e realizzati da Gambellotti. Poi ne ha fatto anche un altro a Fiuggi. Diciamo, se già la visione di Gambellotti era leggermente distante dalla secessione viennese, dopo l'evento della Grande Guerra assume una caratteristica personale ancora più spiccata. I monumenti infatti di Cambellotti non sono aulici come quelli che proponeva il movimento viennese, sono molto più realisti. Se c'è l'aquila della vittoria, non è un'aquila che spiega le ali dimenticandosi del sacrificio dei soldati che hanno versato il loro sangue sul fronte, ma è un'aquila con le ali piegate, con la testa rivolta verso il basso, quasi, è sempre un'aquila vittoriosa, però è un'aquila quasi ripiegata su se stessa, è un'aquila che è conscia di aver vinto, ma non dimentica il prezzo della vittoria. Questo senza fare nessuna polemica, perché senza nessuna polemica, come si direbbe oggi, pacifista, perché comunque Cambellotti era un patriota.
A proposito invece proprio di quelle di Terracina e Priverno, cioè, che cosa raffigurano quelle, cioè, se possiamo un po' accendere i riflettori su quei due?
Beh, ho già un po' accennato in quello entrambi di Terracina, sono... soprattutto in quello di Terracina è una stele quadrangolare sulle quattro facce, oltre ovviamente i nomi dei caduti. Okay. Poi ci sono queste rappresentazioni che non celebrano una vittoria totale e priva di sacrificio. Questa è la cosa che emerge guardando queste opere.
E beh, poi arriviamo invece alle stampe xilografiche e alla divulgazione, insomma, popolare,
un po' più popolare. Esatto. Perché Cambellotti non si occupò solo di fare questi monumenti, ma di rendere proprio il mito, diciamo così, della Prima Guerra Mondiale, quello che riguardava il mito della Prima Guerra Mondiale, di renderlo più popolare attraverso la produzione di stampe. Cambellotti era uno xilografo, quindi incideva il legno che faceva da matrice per le stampe. La tecnica xilografica consente, o meglio, poi Cambellotti era diventato un maestro in questo, di arrivare proprio alla sintesi più assoluta delle linee che devono rappresentare le figure, cosa che invece con altre tecniche non avviene. Ci si può soffermare più sui particolari, sul fondo, mentre invece quando si parla di xilografia, quindi si deve incidere una tavola in legno, poi Cambellotti era diventato bravissimo in questo, riusciva a sintetizzare al massimo quelle che erano le linee fondamentali per descrivere le sue figure. Non si occupò ovviamente solamente del tema, diciamo, della Grande Guerra, ma fondendo l'esperienza della Grande Guerra con l'esperienza dei 25 della campagna romana, poi si rivolse a descrivere il mito della capitale, il mito di Roma, addirittura prima della fondazione di Roma e poi nell'epoca, diciamo, dei sette re. Non si occupa quasi né della Repubblica Romana né dell'Impero Romano. A Cambellotti interessa il mito che prende dai personaggi che aveva visto nella campagna romana, interessa il mito della fondazione, o meglio, anche del periodo precedente la fondazione di Roma.
Allora, guarda, io direi andiamo ad ascoltare un brano, poi torniamo e parliamo del mito.
E parliamo del mito di Roma.
The future's mine and it's not
parlavamo del mito della fondazione di Roma nelle opere di Gambellotti.
E anche prima del mito. Allora,
e anche prima del mito.
Ci sono delle due bellissime xilografie che riguardano Rea Silvia e Marte. Ovviamente si sa, Rea Silvia era una vestale, custodiva il fuoco sacro, quindi doveva rimanere vergine, non doveva assolutamente far spegnere il fuoco, pena la morte. Marte, il dio della guerra, la mette incinta. Da Rea Silvia poi nasceranno i due gemelli Romolo e Remo. Ma c'è una bellissima immagine, perché praticamente Marte, guardando semplicemente Rea Silvia, è come se la stesse già rendendo gravida. E questo, realizzare questo in una xilografia, si tratta veramente di essere degli artisti eccezionali.
Penso sia molto difficile.
Certo, perché bisogna intagliare il legno e poi portare la stampa con il legno intagliato, quindi con l'inchiostro sul legno intagliato. E quindi voi vi rendete conto di come si debba essere bravi per rendere con queste poche linee addirittura lo sguardo di Marte e il volto di Rea Silvia. Parlando poi invece della fondazione,
l'apoteosi di Romolo, giusto?
L'apoteosi di Romolo, quando Romolo sul Quirinale viene elevato al cielo in una fiamma che sembra un'aquila, quando Romolo diventa Quirino, ma ancora prima tutto il mito della fondazione, del solco sacro, del dualismo con Remo. Ce n'è una bellissima dove c'è Romolo che sta finendo di realizzare il solco della fondazione di Roma con l'aratro, e all'interno del solco c'è già il corpo, diciamo così, il cadavere meglio, di Remo, che è già stato ucciso perché ha tentato di scavalcare il solco. Ma ci sono anche gli altri re di Roma, per esempio ci sono i due Tarquini, Numa, Servio. Ecco, poi, come dicevo prima, ci fermiamo all'epoca romana, all'epoca dei re. Non andiamo nella Repubblica, non andiamo nell'Impero, ci sono ovviamente molti altri temi di questo periodo che vengono sviluppati sempre in xilografie da Gambellotti, che descrivono in parallelo quasi la vita della sua epoca, ovviamente, di chi abitava la campagna romana, e in parallelo c'è la figura di questi personaggi storici che hanno fatto la storia di Roma, appunto. E qui c'è un importante parallelo, non so se lo possiamo fare.
Sì, sì.
Allora,
mi dicevi prima, esatto, nella pausa, tra Varrone e Gambellotti.
Vero, esatto, tra Varrone e Gambellotti e tra Vitruvio e Palladio. È vero che Gambellotti non si occupa dell'Impero Romano, però c'è un importante parallelo tra lo scrittore Varrone, che è coetaneo dell'imperatore Ottaviano Augusto, che si occupò di categorizzare un po' tutta la cultura romana, e lui parla di homines, mentre invece i temi di Gambellotti sono relativi ai progenitori. Quando Varrone parla di loci, cioè di luogo, Gambellotti parla di ambiente. È quasi un po' moderno, oggi parlano tutti di ambiente, Gambellotti lo faceva già 100 anni fa. Quando Varrone parla di tempora, cioè dei tempi, qui invece è molto importante questo parallelo, Gambellotti parla di dovere, come se per sfruttare bene il tempo che ci è stato dato si debba assolvere ad un compito, quindi dovere. E quando Varrone parla di res, cioè di cose, e qui ci siamo, Gambellotti parla di fondazione. Bisogna creare, bisogna fondare. E poi c'è ovviamente la parte de sacris per Varrone, che Gambellotti sdoppia in vestali, quindi c'è tutta la parte di xilografia, di stampe xilografiche dedicate alla vestali, e poi alla parte sacra vera e propria. Ed infine, quando, e questa è una cosa bellissima secondo me, quando Varone parla di bellum, cioè di guerra, Cambellotti parla di rivoluzione. E ovviamente per Cambellotti la rivoluzione è la rivoluzione fascista, la rivoluzione del ventennio. C'è un parallelismo tra Varrone, che è coetaneo dell'imperatore Augusto, e Cambellotti, ma c'è un altro parallelismo tra Vitruvio, che era un architetto romano, sempre coetaneo dell'imperatore Augusto, e Palladio, il grande architetto veneto del 1500. Vitruvio è famoso per i suoi 10 libri dell'architettura, Palladio lo ha, diciamo così, ricalcato, lo rispettava molto. Poi i 10 libri dell'architettura sono stati riscoperti proprio durante la produzione architettonica di Palladio, che quindi li ha addirittura tradotti e li ha condensati in 4 libri. Però mentre Vitruvio parlava dei 3 principi fondamentali dell'architettura, che sono firmitas, utilitas e venustas, cioè secondo Vitruvio ogni elemento architettonico doveva contenere contemporaneamente queste 3 caratteristiche: di firmitas, cioè di stabilità statica, di utilitas, cioè la funzione alla quale era deputato l'elemento, e di venustas, cioè da venustas venus, cioè di bellezza. Cioè ogni elemento doveva essere contemporaneamente resistente, utile e bello. Palladio, 1500 anni dopo Vitruvio, non fa un'interpretazione, ma fa una semplice traduzione di quelli che erano i principi di Vitruvio. E quindi, invece di parlare di firmitas, parla molto più semplicemente di perpetuità, cioè quella che oggi noi diciamo stabilità intesa non solo come stabilità statica, cioè come resistenza del materiale, ma anche come stabilità nel tempo, cioè come elemento che dura nel
che
tempo.
Dura nel tempo.
Le architetture erano fatte per durare, non per essere rimosse dopo 20 anni, dopo 25
anni. Certo, non come oggi.
Esatto. E quando Vitruvio parla di utilitas, quindi di funzione, Palladio parla semplicemente di comodità. L'elemento deve essere comodo, cioè deve dare comodità a chi, deve essere comodo per chi lo usa. E poi quando parliamo di venustas, semplicemente viene tradotto con il termine di bellezza. Bisogna dire che poi Palladio è stato un grande interprete dell'architettura romana, e tutta l'architettura europea, che poi si è sviluppata addirittura in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nel 1700 e nel 1800, è debitrice della reinterpretazione di Palladio, e quindi della reinterpretazione che Palladio aveva fatto dell'architettura romana. Anche le architetture neoclassiche tedesche devono molto a Palladio.
Ma guarda, sentendo questo, Augusto, mi è venuto un po' in mente il quartiere Nicolosi. Non so perché, forse magari c'è. No, vedo che ridi.
No, non so, io sto sorridendo perché.
Stai sorridendo.
È un bel collegamento. Mi piace, cioè io non ci avevo pensato, però è un bel collegamento questo. Allora, il quartiere Nicolosi, per chi non lo conosce, a Latina, o meglio sempre a Littoria, è il quartiere delle case popolari. È l'unica parte di fondazione realizzata fuori dalla circonvallazione, che è praticamente il solco di fondazione di Roma. Però, mentre al centro della città c'erano tutti gli uffici pubblici, e quindi diciamo c'era il cervello della città, il cervello funzionante della città, nel quartiere Nicolosi abitavano gli operai, i piccoli commercianti, tutta quella categoria di persone che poi costituivano il cuore della città. Quindi era fuori dalla parte, diciamo, pensante e dirigista della città, però era il quartiere da cui poi proveniva la popolazione che faceva vivere la città.
Esatto, anche poi un bellissimo quartiere, ecco, che bellezza,
utilità
comodità, esatto. Perpetuità.
Sì. Consideriamo che sono case popolari fatte nel 1937-38 che sono ancora oggi perfettamente funzionanti, abitate, sono anzi ricercate. È molto difficile acquistarle, perché ovviamente chi le ha avute in assegnazione e poi è stato capace di riscattarle adesso le tiene ben strette, perché pur essendo state progettate quasi 100 anni fa funzionano con modita, funzionano e sono molto più comode e sono molto più belle e sono molto più stabili delle case popolari che abbiamo potuto vedere negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. Poi dopo non si sono costruite più, quindi sappiamo che fine hanno fatto le case popolari dell'ideologia post-sessantottina, in che condizioni si trova Corviale a Roma, o il quartiere Zen a Palermo, o il quartiere delle Lavatrici a Genova, o il Serpentone a Milano. Sono tutti quartieri nei quali è molto difficile vivere, mentre invece nel quartiere Nicolosi a Latina è un quartiere che presenta problemi, ma non dal punto di vista architettonico, ma sono problemi di degrado per altri motivi di speculazione.
Esatto.
Dovuti però a chi abita queste abitazioni, e non sempre sono italiani. Però
esatto,
ci fermiamo
esatto.
Qui, se no andiamo
esatto,
nella polemica.
Esatto. Allora, adesso siamo entrati un po' invece nel discorso dell'epopea della bonifica integrale delle paludi pontine. Andiamo ad ascoltare un altro brano e rientriamo in studio e poi parliamo. Continuiamo.
Anche un altro grosso collegamento
con la nostra città.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory.
erano gli Arctic Monkeys. Augusto, allora, l'epopea della bonifica integrale dei ponti di Cambellotti.
Allora, questo era il collegamento che stavi facendo prima della canzone. E praticamente l'opera di studio che Cambellotti aveva fatto sulla campagna romana e l'opera che poi fece successivamente sul mito della prefondazione e della fondazione di Roma si fondono nell'epopea della bonifica delle paludi pontine, che è un evento che al pari della Grande Guerra assorbe tantissima produzione artistica di Cambellotti. È una produzione artistica, quindi quella di Cambellotti, oltre che fondata sul mito, fondata anche su tematiche attuali. Nel 1518 la Grande Guerra, nel 1826-32 la bonifica e anche dopo la bonifica delle paludi pontine e la messa a frutto, diciamo, di questa grande opera pubblica voluta dal regime.
Invece un ciclo di affreschi, no?
Sì. Cambellotti era innamorato della campagna romana, però non era contento di rappresentare questi personaggi sofferenti come il pastore che doveva quasi rubare alla terra o il contadino che doveva quasi rubare alla terra il proprio frutto. Era molto, cioè, si vede un dramma nelle rappresentazioni, diciamo, pre-bonifica, mentre invece poi si vede proprio la gioia del personaggio che viene rappresentato durante o dopo la bonifica, che riceve dalla terra i doni, non deve stare a strapparli come se fosse un ladro, invece li riceve come se fosse un figlio. Quindi, come diceva il motto, redimere la terra e con essa gli uomini, è quello che poi è stato fatto durante la bonifica delle paludi pontine. E i personaggi che c'erano prima erano personaggi tristi, sofferenti, molto spesso affetti dalla malaria cronica. Successivamente invece vediamo delle persone che prima partecipano alla opera di fondazione e poi ne ricevono i frutti. Il grande affresco che si trova nella prefettura di Latina, che occupa tutte e quattro le pareti della sala d'onore del prefetto e quindi non si può neanche fotografare in un'unica immagine fotografica, è una sintesi, e Cambellotti in questo era molto bravo per la sua esperienza di xilografo, anche se qui sta facendo un affresco, quindi sta operando con colori, pennelli, eccetera eccetera. È una grande sintesi di quella che fu l'opera di bonifica. L'opera di bonifica, ricordiamo, affidata all'Opera Nazionale Combattenti, che si occupava di far lavorare i reduci di guerra che tornavano e non avevano potuto conservare il posto di lavoro. Il soldato della Grande Guerra si toglie l'elmetto, si toglie il mantello e sostituisce il fucile con la vanga, comincia a scavare prima con le mani, poi con gli attrezzi, i canali che fanno defluire l'acqua stagnante verso il mare. Si vede sullo sfondo il promontorio del Circeo, ma tra lo sfondo e i personaggi che lavorano si vedono già nascere le città, si vedono le torri, i monumenti, gli edifici pubblici, si vede poi tutta la campagna costellata dai poderi occupati dalle famiglie coloniche, dagli agricoltori, che si trovano lungo le strade che fiancheggiano i canali di bonifica. È una grandissima opera dove i simboli si succedono uno dietro l'altro, ma sono simboli facilmente comprensibili. È da qui che nasce la bellezza dell'opera. Qualsiasi persona guardandola può capire che cosa è stato fatto in 6 anni di lavoro.
E poi l'altra volta, quando ti interrompo, Augusto, quando stavamo parlando della puntata, no, che stavamo organizzando su Cambellotti, mi è portato a far vedere le copertine, no, della rivista La Conquista della Terra dell'Opera Nazionale Combattenti.
Sì, come Cambellotti si occupò,
che c'erano alcune molto interessanti,
molto interessanti,
magari...
sì, alcune famosissime. Volevo prima dire un'altra cosa, a proposito della bellezza di questo affresco. Qualche fenomeno ha cercato di eliminarlo, poiché è realizzato a tempera su lastre di Eternit. Ovviamente il pericolo amianto, qualcuno voleva distruggere questo affresco per motivi però più che di salute pubblica, di ideologici, perché ovviamente c'è una grande ignoranza dietro questa cosa. Se l'amianto è incapsulato e quindi è protetto da uno strato di vernice, non è assolutamente nocivo, anzi questa è una delle tecniche che si usano per neutralizzare il pericolo dell'amianto,
isolare il pericolo.
Detto questo parliamo un po' di quello che volevo dire.
Quando dicevi alcune molto famose, immagino che ti riferivi all'illustrazione La Redenzione dell'Agropontino.
Allora, l'Opera Nazionale Combattenti fu tenuta per il periodo della bonifica dal conte Cencelli, quindi dal 1926 al 1932. Poi Cencelli conclude i lavori, restituisce i soldi avanzati a Mussolini e, avendo esaurito il suo compito, viene sostituito da chi poi si occuperà della gestione dell'opera, che è Crollalanza. Crollalanza quindi subentra a Cencelli anche nella direzione dell'opera, della rivista dell'Opera Nazionale Combattenti, che si chiamava appunto La Conquista della Terra. La prima cosa che fa Crollalanza è quella di chiamare un grande artista come Duilio Cambellotti ad illustrare le copertine della rivista. E qui c'è un altro parallelo: come durante la celebrazione della vittoria nella Prima Guerra Mondiale, Cambellotti da una parte aveva realizzato delle opere artistiche uniche e emblematiche come i monumenti ai caduti, e dall'altra parte invece si era occupato della divulgazione della celebrazione della vittoria con le sue stampe xilografiche. In questo caso c'è il grande affresco della prefettura, che rappresenta in maniera unica come opera d'arte l'evento della bonifica delle paludi pontine, e dall'altra parte invece c'è la parte divulgativa popolare accessibile a tutti. Ovviamente una rivista diffusa a livello nazionale che rendeva partecipi i lettori dei progressi che venivano fatti. Le illustrazioni di Cambellotti, ha sempre, anche in questo caso, dovendo occupare una copertina, dovevano sintetizzare tutti i contenuti del numero, e anche in questo caso Cambellotti è un maestro. Di tutte queste copertine, la più famosa è quella del duce che miete il grano a Aprilia.
Quella sulla battaglia del grano.
La battaglia del grano, sì, perché la conquista della terra ovviamente non è solo la bonifica delle paludi pontine, è anche il grano che viene, che cresce dove prima c'era l'acqua. Io mi ricordo c'era l'acqua stagnante e dove imperava la zanzara anofele che portava la malaria. Mi ricordo durante una gita sul Monte del Minillo incontrammo un vecchio signore che disse: voi venite da Latina. Una cosa che non mi dimenticherò mai è vedere il grano alto così, e faceva praticamente il segno con la mano quasi all'altezza del suo orecchio, dove solo 6 mesi prima c'era l'acqua alta così. E lo diceva con grande felicità, e noi eravamo ragazzi, forse neanche capivamo quello che lui voleva raccontare. Poi ricordando queste parole andando un po' avanti con l'età si riesce a capire quello che voleva dire questo signore.
Io credo siamo arrivati a raccontare un po' anche Cambellotti nel secondo dopoguerra, e poi arrivare al
museo.
C'è
ancora qualche cosa da dire su questa parte della
battaglia
del
così,
grano? No, se vuoi c'è ancora qualcosa da dire sulla battaglia del grano.
Ancora un po' di tempo.
È quell'immagine famosissima in cui Mussolini fa le sue 2 ore di lavoro, poi passa a prendere la sua paga dal contabile, per dare l'esempio anche a tutti gli altri lavoratori di non avere timore, chi ha lavorato ha diritto a essere pagato. Mussolini dava l'esempio, non era solamente una persona che parlava e poi faceva fare le cose agli altri, era uno che si impegnava in prima persona, non aveva assolutamente timore o addirittura complessi a stare insieme al popolo, anzi era a suo agio insieme al popolo. C'è anche qua una testimonianza di agricoltori che erano bambini quando si fece la battaglia del grano nella pianura pontina. C'era un ragazzo che, intervistato da Rai 3, mi sembra ormai anziano, faceva il portatore d'acqua, cioè erano quei ragazzi che non potevano usare la falce perché erano ancora troppo piccoli di età, e venivano usati per fare avanti e indietro con i fiaschi d'acqua e un bicchiere. E a lui toccò, era molto contento di raccontarlo, ma aveva quasi 70 anni e quando lo raccontava, quando fece questa cosa, era tipo 7, era molto contento perché a lui toccava di andare nella squadra di lavoro dove c'era il duce, e lui disse portava questo fiasco d'acqua con questo bicchiere, un bicchiere solo per 10 persone, e raccontava che Mussolini prima fece bere tutti quanti i 9, lui beve per ultimo con l'acqua avanzata, e cosa che sottolineò, e non volle neanche sciacquare il bicchiere prima di bere. E come per dire, il duce era una persona che si trovava perfettamente a suo agio con il popolo che comandava, e veniva, si considerava come un pari di quelli delle persone che aveva a fianco.
Esatto. Allora torniamo subito e così parliamo di Gambellotti nel secondo dopoguerra, l'ultimo periodo, e anche qualche, cioè parliamo un po' anche del museo e di cosa c'è all'interno del museo Gambellotti qui a Latina. We'll be right back. David Bowie con Heroes. Augusto, stiamo arrivando per la, cioè, quasi alla conclusione, ma prima dobbiamo parlare di Cambellotti nel secondo dopoguerra e poi del museo che abbiamo qui a Latina.
Sì, siamo arrivati alla fine della trasmissione e siamo arrivati anche alla conclusione dell'opera artistica di Cambellotti, gli ultimi anni della sua vita. Come dopo la caduta del regime e la fine della Seconda Guerra Mondiale, come molti colleghi di Cambellotti si riciclarono e passarono armi e bagagli al nemico, ci furono alcuni che furono costretti ad emigrare come l'architetto Angelo Mazzoni, ma ce ne furono tanti altri che rimasero fedeli alle proprie idee, al proprio passato e non lo ritrattarono. E Cambellotti fu uno di questi. Ovviamente non ricevette più incarichi pubblici, ma rimase fedele nelle sue rappresentazioni artistiche alle tematiche che lo avevano contraddistinto per tutta la vita. Quindi la figura del contadino, la figura del guardiano a cavallo, la figura del pastore, la figura della mastaia, tutti i personaggi che continuava a rappresentare. Noi abbiamo un museo qui a Latina che ha trovato posto in quella che veniva chiamata la Palestra, che era l'edificio dell'Opera Nazionale Balilla. Ovviamente non funziona più da tanti anni come palestra, è stato riallestito come museo, e tu mi dicevi, essendo
sì,
c'è un grande conoscitore,
non esageriamo, però c'è nel Museo Cambellotti di Latina c'è il prototipo dell'aquila che sta sulla colonna romana a Aizu Wakamatsu, che è una città giapponese, anzi precisamente la colonna si trova nel cimitero che cioè il ricordo dei giovani della Byakkodai che dà sul monte Imori, dove è stato fatto il seppuku, cioè il suicidio rituale proprio dai giovani della Byakkodai.
Che cos'è la Byakkodai però? Perché tu hai detto che non conosci la cultura giapponese, però
no, vabbè, questa è una cosa interessante perché poi ho conosciuto qui quando sono andato al museo di Latina, neanche lo sapevo. La storia è la guerra a Boshin tra i sostenitori dello shogunato e dell'imperatore Meiji, e il daimyo di Aizu era un sostenitore dello shogunato e aveva quattro unità militari, tra cui la Byakkodai, che queste quattro unità militari prendono il nome dai quattro animali che proteggono i punti cardinali. Ora, gli altri non li ricordo bene così, però la Byakkodai, che significa tigre bianca, era l'unità militare che aveva giovani tra i 14 e i 17 anni, tant'è che stava nelle retrovie. E la storia che poi fu raccontata da Shimoya Mussolini, che ha scaturito poi un po' l'interesse di Mussolini a questa storia, e poi al dono che è stato fatto nel 1928, è che durante la battaglia si sono, insomma, i giovani della Byakkodai si ritrovano, che erano nelle retrovie, sì, sul monte Imori, e vedendo da lì il fumo che veniva dalla città, pensando che era dal castello e che il loro daimyo era morto, cioè, era stato ucciso, quindi è sconfitto, fecero seppuku. E questa cosa, insomma, questo senso di onore, di rispetto e di fedeltà colpì molto Mussolini, ma non solo, anche l'opinione pubblica italiana, tant'è che nel 28, giusto ecco per dare ecco quest'altra informazione, nel 28 quando fu commissionata a Cambellotti di disegnare l'aquila romana di bronzo, e qui c'è il prototipo,
e noi abbiamo il prototipo nel museo di Cambellotti.
Esatto, fu commissionata come dono per il matrimonio del principe imperiale, quindi Chichibu e Setsuku Matsudaira, che era la nipote di Katamori Matsudaira, che era il daimyo di Aizu, che si era opposto, quindi faceva parte della fazione dello shogunato e dell'imperatore Meiji.
Quindi, diciamo, attraverso questo matrimonio si ricomponeva un po' la pace, esatto, in Giappone. Esatto. Beh, sì, sicuramente un tema che Cambellotti poteva affrontare con la sua, col suo spirito di sintesi. E quindi all'interno del museo noi abbiamo qui a Latina il prototipo di quest'aquila. Fuori dal museo invece c'è una delle statue più rappresentative e forse che simboleggiano un po' tutta la produzione artistica di Cambellotti. C'è una statua in bronzo intitolata La Pace, che rappresenta una persona con un aratro in mano. Quindi la funzione dell'agricoltore come colui che tutela la pace. Beh, noi conosciamo la storia del soldato romano Cincinnato che appena tornava dalla guerra posava il gladio e riprendeva l'aratro in mano. Quindi l'agricoltura era vista come il momento in cui c'era la pace. Quest'opera sintetizza un po' tutta la produzione di Cambellotti, perché sintetizza nel discorso guerra, pace, rivoluzione e i personaggi che lui vedeva nella campagna romana prima della bonifica e dopo la bonifica. Diciamo, è proprio una sintesi di quello che è tutta l'opera di Duilio Cambellotti.
Giusto, giusto. Allora, prima di salutare, ecco, ai nostri ascoltatori, andiamo ad ascoltare un altro brano, poi torniamo per i saluti finali, Augusto.
Va bene.
Arrivati alla fine della puntata, Augusto, però volevi aggiungere una cosa. Dicevi.
No, più che aggiungere volevo spiegare, abbiamo divagato su tanti argomenti, abbiamo parlato del Giappone, abbiamo parlato del Duce durante la battaglia del grano e sembra che siamo usciti fuori tema, però in effetti parlare di Duilio Cambellotti e di come questo artista ha interpretato il mito significa anche capire che dietro il mito non ci sono figure astratte, ma ci sono storie vere di persone e di eroi che sono realmente esistiti e che hanno realmente operato.
Beh, possiamo dire insomma che è un po' raffigurato quello che potrebbe essere per noi l'esempio.
Esatto.
Andando proprio a sintetizzare le opere che abbiamo detto finora. Allora, io ti ringrazio, Augusto, come sempre, ringrazio i nostri ascoltatori. Oggi è stata una puntata che abbiamo voluto dedicare, come dicevamo all'inizio, a Cambellotti e al mito, proprio perché tra qualche giorno è il Natale di Vittoria, che compie 88 anni.
Facciamo gli auguri alla nostra giovane città.
Quindi il 18 dicembre per noi è festa e noi vi vi lasciamo, restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera e torneremo tra due martedì con un'altra puntata.
Dai.